Siamo nel 1910 a Locri, in Calabria, precisamente in una località collinare chiamata Casa Marafioti. Un gruppo di archeologi sta lavorando a una campagna di scavi perché questa zona, un tempo, era una colonia greca. A guidare gli studiosi è Paolo Orsi, oggi considerato uno dei padri fondatori dell'archeologia in Italia. Gli archeologi stanno portando alla luce le fondamenta di un tempio dorico, le cui parti più antiche risalgono addirittura al VI secolo avanti Cristo. Hanno però trovato anche qualcos'altro. 186 frammenti misteriosi, forse parti di un'unica statua. Che cosa raffiguri quella statua, però, in quel momento, nessuno lo sa. Paolo Orsi decide di provare a capirlo. Vuole ridare vita a quell'oggetto che viene da un passato lontano. Così non si perde d'animo e insieme al restauratore Giuseppe D'Amico e al disegnatore Rosario Carta si cimenta in una specie di puzzle. Un puzzle che, come ricorda lo storico dell'arte Giorgio Bonsanti, era particolarmente complicato.
Quando noi rimettiamo insieme un puzzle, normalmente abbiamo sulla copertina della scatola l'aspetto dell'oggetto finito, come deve diventare quando abbiamo ricostituito tutti i pezzi. Ma loro non lo sapevano quale fosse l'aspetto dell'opera. E un'altra difficoltà era data dal fatto che abbiamo a che fare con un gruppo tridimensionale. Quindi una cosa è ricomporre un puzzle sul piano e un'altra cosa è farlo nella terza dimensione. Quindi era un compito veramente tremendo. Tanto è vero che il restauro sostanzialmente è durato una quindicina d'anni.
Il restauro va avanti a lungo. Per mettere insieme i frammenti e sorreggerli vengono usati delle staffe, dei supporti di legno, di stucco, alcune parti vengono ricostruite. E alla fine, dai frammenti, emerge uno straordinario gruppo scultoreo in terracotta. È alto più di 1,30 m e rappresenta tre figure. Un giovane cavaliere, il suo cavallo e una sfinge, ovvero una creatura mitologica con busto di donna, corpo di leone e grandi ali. Il giovane è sopra il suo cavallo e la sfinge è ai loro piedi. Il puzzle è stato risolto. Sono Jacopo Veneziani e questo è Inestimabile, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. Quando il cavaliere di Marafioti, si chiama così la statua, risorse dai 186 frammenti in cui era rimasto diviso per chissà quanti secoli, venne spontaneo interrogarsi su chi fosse questo giovane uomo. Qual è la sua storia? Perché si è meritato una statua? Bonsanti ha raccontato l'ipotesi più plausibile.
Un poco alla volta si è fatta strada l'ipotesi che anche gli studi successivi, per quanto mi risulta, hanno sostanzialmente accolto, che si tratti di uno dei due Dioscuri, cioè questi figli di Zeus. Chi erano questi due Dioscuri? Uno mortale a nome Castore, uno immortale a nome Polluce. Erano i figli di Giove e Leda. Noi sappiamo dalla mitologia che Giove era solito trasformarsi, prendere delle identità diverse, quando voleva, diciamo così, congiungersi con una signora. E in questo caso si era travestito da cigno. Tant'è vero che nella storia dell'arte esistono varie raffigurazioni di Giove e Leda, lui appunto in veste di cigno.
Questo e altri elementi fanno pensare che in origine, a fianco del cavaliere, ci fosse anche il suo gemello, che però non è mai stato ritrovato. Si pensa che i due svettassero insieme nella parte alta di un tempio. Non so come la pensiate voi, ma io trovo che sia bellissimo poter vedere e immaginare manufatti che risalgono a millenni fa. Dico immaginare perché il cavaliere di Marafioti che conosciamo oggi è comunque diverso da come doveva apparire ai suoi contemporanei nel V secolo avanti Cristo. Possiamo solo ipotizzare come fosse all'epoca. Per fare un paio di esempi, la testa del cavallo è stata quasi del tutto ricostruita e oggi la statua è bianca, ma in origine era colorata.
sicuramente il gruppo era colorato. Rimangono ancora piccoli resti di qua e di là che si identificano quando si osserva con attenzione anche ad occhio nudo, però naturalmente è difficile rendersi un'idea dell'effetto che doveva produrre questa grande figura su un tempio che era colorato anche quello, perché questo mondo antico era infinitamente più colorato di come ce lo raffiguriamo noi che siamo abituati adesso a vedere tutto bianco, ma nemmeno per sogno il Partenone era azzurro, era quindi, e le statue erano tutte colorate.
A questo si aggiunge un altro elemento che potremmo definire quasi filosofico. Il cavaliere di Marafiotti, riassemblato dalla squadra di Paolo Orsi negli anni 10 del Novecento, è una ricostruzione ipotetica. Certo, le parti mancanti sono state ricostruite cercando di restare fedeli all'oggetto, ma inevitabilmente sono state anche immaginate. Come deve comportarsi un restauratore quando ha tra le mani un oggetto del genere? E lo spettatore? Di fronte a un'opera restaurata, come fa a capire quali parti sono originali e quali invece sono il frutto di un compromesso?
La filosofia di base, dicevo, è che le integrazioni siano ammissibili se esiste la possibilità, anche per chi non è del mestiere e anche senza attrezzature speciali, di riconoscere qual è la parte antica e qual è la parte aggiunta. E già Orsi fece seguire questo criterio al restauratore Giuseppe D'Amico, ma noi siamo in grado, seguendo lo stesso principio, di ottenere oggi, come è stato fatto, risultati migliori. Però il concetto, torno a ripetere, è questo. Noi non abbiamo una fonte precisa. Ricostruiamo tutto l'insieme, però facciamo riconoscere a colpo a chi guarda quali siano le parti originali e quelle che non lo sono.
Il restauro, iniziato più di 100 anni fa da Paolo Orsi, quindi è affascinante anche perché ci fa rendere conto dello scorrere del tempo. Mi spiego meglio. Tra il 2015 e il 2016, grazie al progetto Restituzioni, promosso e curato da Intesa San Paolo, il Cavaliere di Marafiotti è stato sottoposto a un nuovo restauro, durante il quale i restauratori hanno tenuto conto del fatto che la statua fosse, come abbiamo visto, il prodotto di due epoche diverse, il V secolo a.C., cioè il periodo in cui è stata realizzata, ma anche i primi anni del Novecento, ovvero quelli in cui i frammenti sono stati riassemblati. Il restauro del 2016 ha quindi rispettato e valorizzato queste due anime che contribuiscono a rendere così unico il Cavaliere di Marafiotti. Spiega Giorgio Bonsanti, uno dei consulenti scientifici del progetto di restauro.
Devo dire che da un punto di vista proprio estetico è venuto fuori un oggetto assolutamente affascinante, perché avere insieme la parte antica greca del V secolo a.C. con la statuaria, la plastica, che reca i segni della sua epoca, vale a dire quelli di un periodo liberty, che siamo vicini già sotto certi aspetti all'Art Deco, se si vede l'oggetto finito fa venire in mente, per chi ha presente la scultura del Novecento, un nome come quello di Arturo Martini, uno dei grandi scultori italiani del secolo. Ecco, tutto questo ha prodotto un risultato che è sicuramente affascinante.
Il restauro ultimato nel 2016 ha dunque dovuto considerare tanti aspetti. Prima di raccontarvi come i restauratori hanno approcciato il problema, però, voglio spiegarvi meglio che cos'è il progetto Restituzioni e perché un istituto come Intesa San Paolo ha deciso di promuovere i restauri delle opere d'arte. Lo racconta bene la dottoressa Silvia Foschi, responsabile patrimonio artistico e attività culturali di Intesa San Paolo.
Il progetto Restituzione è un progetto che ha una lunga storia, ormai ha superato i 33 anni di attività ed è un progetto che nasce nel 1989. Nasce a Vicenza, nasce all'interno di una delle banche che poi è confluita nel gruppo Intesa San Paolo, perché nasce all'interno della Banca Cattolica del Veneto, per volere del suo presidente Feliciano Benvenuti. È un progetto che, basandosi su una collaborazione tra pubblico e privato, vuole rispondere a quella che già cominciava a essere una notevole esigenza da parte del patrimonio storico-artistico di pubblica fruizione, di poter avere i finanziamenti giusti per la propria salvaguardia e per la propria tutela. Le opere vengono scelte con criteri ben precisi. Devono essere opere importanti per i territori e per le comunità di riferimento, devono essere realmente bisognose di interventi di restauro e il progetto di restauro deve essere di certa qualità.
Giovanni Bazzoli, presidente emerito di Intesa San Paolo, racconta che il progetto Restituzioni è stata un'idea davvero felice perché crea una connessione tra sfera pubblica e privata che porta a risultati davvero importanti. La banca, infatti, non valorizza solo i propri beni culturali, ma anche le opere che appartengono ad altri enti e che hanno bisogno di essere restaurate.
Ci sono dei capolavori assoluti che necessitano di un restauro per rimanere in vita, alcuni anche di altissimi artisti che sono di proprietà vuoi dello Stato, alcuni vuoi di beni privati, vuoi di chiese, che non hanno i mezzi per intervenire e assicurarne la continuità. È una forma quindi di collaborazione strettissima tra i privati e la sfera pubblica, dove ai privati non è dato solo il compito di finanziare, di questo ci sono tanti, ma invece di partecipare proprio anche alle ricerche che vengono fatte su ogni opera, di partecipare e concorrere certo anche con i mezzi ai restauri, quindi instaurandosi un rapporto strettissimo tra le competenze degli organi statali e gli organi privati. E anche questo è una cosa nuova, assolutamente nuova. Ogni 2 anni la presentazione dei risultati è diventato un avvenimento importantissimo nell'ambito nazionale. La prossima edizione, mi lasci dire, che sarà la 20ª edizione, e nel 2025 sarà a Roma. E pensate che finora sono state restaurate più di 2000 opere, ma in questo caso sono alcuni capolavori dei più grandi autori italiani.
Ecco, il Cavaliere di Marafiotti è una delle migliaia di opere che sono state restaurate proprio grazie a questo progetto ambizioso, Restituzioni. Adesso però cerchiamo di capire in che modo i restauratori contemporanei hanno trattato un oggetto così particolare e dalla doppia anima, come abbiamo visto. Bonsanti spiega che la chiave di tutto sta nel capire che il restauro si colloca nell'oggi, quindi è necessario ragionare su come l'opera si presenta nel momento attuale. Ogni oggetto d'arte è infatti composto da un momento primo, originario, quello in cui è stato creato, ma anche di un secondo momento, che rappresenta il passaggio dell'opera attraverso il tempo e che non bisogna cercare di cancellare.
L'intervento che noi compiamo è un intervento attuale, esattamente come un medico cerca di fare stare nelle condizioni migliori possibili il suo paziente al tempo d'oggi, ma non può naturalmente riportarlo a quando era giovane, se è un anziano, né guarirlo del tutto se a un certo punto si porta dietro delle patologie che comunque non sono totalmente eliminabili. Il restauro è un'attività critica, non è un'attività che si compia automaticamente, ma è il risultato di un lavoro concettuale che deve essere compiuto prima di mettere materialmente le mani sopra l'oggetto. Prima di intervenire materialmente bisogna capire cosa si vuol fare, cosa si deve fare, perché lo si vuol fare, qual è la finalità che ci poniamo. Ecco, se si sono approfonditi concettualmente tutti questi aspetti, poi anche la realizzazione manuale dell'intervento lavora, come posso dire, in discesa. Le difficoltà tecniche naturalmente esistono, ma c'è anche la possibilità di superarle.
Bonsanti ha anche raccontato come sono intervenuti i restauratori nel 2016 e cosa hanno deciso di fare.
I restauratori sono 2 restauratori ben conosciuti nel campo. Uno si chiama Sante Guido e il suo collega Giuseppe Mantella, che lavorano insieme e hanno, insomma, un curriculum veramente molto importante Tutto questo ha richiesto intanto una grande fase diagnostica agli inizi, che è stata compiuta in particolare dall'Università della Calabria, il Dipartimento di Scienze della Terra. La parte diagnostica ha fornito ai restauratori tutte le conoscenze materiali delle quali avevano necessità per poter poi intraprendere l'intervento di restauro, che è consistito quindi nella eliminazione delle parti in cemento da sostituire con stucchi e gessi, insomma dei materiali contemporanei, nella revisione dell'aspetto estetico, per cui si è cercato, come dicevo, di uniformare l'aspetto generale, evitando l'effetto patchwork che presentava il gruppo precedentemente, nella eliminazione di tutta una serie di elementi di degrado che erano presenti sulla superficie.
Il Cavaliere di Marafiotti vi aspetta al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, lo stesso che ospita i bronzi di Riace. Adesso però vorrei spostarmi più a nord, a Vicenza. In quest'ultimo episodio abbiamo parlato soprattutto di restauro, ma anche di un modo diverso di vedere le opere, con uno sguardo che sappia in qualche modo comprendere e valorizzare il loro passaggio attraverso il tempo. È lo sguardo con cui dovremmo ammirare l'opera che vi sto per raccontare, una scultura molto più recente rispetto al Cavaliere di Marafiotti. Risale al 700 Veneto ed è conservata alle Gallerie d'Italia di Vicenza. Si intitola La caduta degli angeli ribelli ed è composto da 60 figure scolpite in un unico blocco di marmo, alto quasi 1,70 m. È stata recentemente attribuita allo scultore veneziano Francesco Bertos e lascia davvero senza fiato. La vice direttrice delle Gallerie d'Italia di Vicenza, Elena Milan, ci dà qualche elemento in più.
Rappresenta il racconto dell'Apocalisse di Giovanni. Il combattimento quindi celeste fra l'esercito del bene e quello del male, comandati uno dall'arcangelo Michele e l'altro da Lucifero. Oggi la caduta degli angeli ribelli è diventata il capolavoro delle Gallerie d'Italia di Vicenza ed è valorizzata con un suggestivo allestimento che abbiamo chiamato Sotto una nuova luce, in una sala appositamente dedicata, pensata dal lighting designer Pietro Palladino, che attraverso giochi di luci che si incrociano, salgono e scendono, consente quindi in qualche modo di esaltare quelle che sono le caratteristiche tecniche dell'opera.
La bellezza e l'unicità dell'opera è stata ricostruita e raccontata in vari modi per cercare di rendere l'arte accessibile a tutti e a tutte, come si dovrebbe fare sempre, in quanti più modi possibili.
In uno spazio affiancato a quello espositivo dell'opera abbiamo creato uno spazio educational, al cui interno il visitatore è condotto alla scoperta di questa particolare opera attraverso delle riproduzioni tattile. In scala 1:2 è stata realizzata l'opera nella sua interezza, mentre in scala 1:1 i due principali personaggi, che sono appunto Michele e Lucifero. Questo per consentire la fruizione tattile dell'opera anche alle persone con disabilità visiva. Accanto alle riproduzioni tattili, un emozionante video immersivo. Con una piccola telecamera, un fotografo è riuscito a entrare nell'opera e quindi si possono scoprire tanti piccoli particolari. In questo spazio è accolta anche una video intervista della storica Monica De Vincenti, raccontata anche con il linguaggio LIS, per le persone quindi con disabilità uditiva. Abbiamo anche ritenuto opportuno dedicare uno spazio a quella che è stata la tecnica di riproduzione in 3D dell'opera.
Se non avete mai visto La caduta degli angeli ribelli, non cercatene una foto, aspettate ancora un attimo. Provate prima a immaginarla, a visualizzarla ascoltando le parole della storica dell'arte Monica De Vincenti, appena citata dalla vice direttrice Milan. Riesce a raccontare l'opera in modo da farcela quasi vedere. Sentite.
La caduta degli angeli ribelli, per chiunque si avvicina, è una meravigliosa scoperta. Il visitatore si trova di fronte a una montagna brulicante di figure che lo costringe ad avvicinarsi e a ruotare intorno ad essa. C'è una veduta principale ed è quella in cui Lucifero, che è posto a terra, guarda negli occhi e indica col dito Michele, l'arcangelo Michele che sovrasta ed è il vertice di questa piramide, imbracciando la spada fiammeggiante e con uno scudo dove si legge Quis ut Deus. Quis ut Deus significa chi è come Dio e corrisponde anche alla traduzione del nome stesso di Michele. Con queste parole Michele riesce ad annichilire la ribellione che era stata fomentata da Lucifero, l'angelo più bello, il figlio dell'aurora, che superbo decide di non ubbidire più a Dio. All'altro capo troviamo quindi l'unica figura che sta saldamente con i piedi per terra, Lucifero, mentre intorno a loro i corpi degli angeli ribelli cadono e mentre cadono si trasformano in demoni. All'interno di questa struttura possiamo intravedere tra i corpi di queste 60 figure colte negli atteggiamenti più incredibili e più acrobatici possibili, potremmo dire che si tratta di tutte le varianti della caduta.
La caduta degli angeli ribelli è davvero una scultura straordinariamente dinamica. Si potrebbe stare ore e ore a guardarla, a notare i volti, le espressioni, le posture dei corpi. Ecco, forse troppo spesso siamo abituati a pensare ai quadri e alle sculture come oggetti che si possono soltanto guardare, ma in realtà ci sono molti altri modi per capirli e studiarli.
Allora, noi stiamo facendo un lavoro molto importante nelle Gallerie d'Italia affinché alla bellezza si possano accostare tutti, ciascuno naturalmente con il senso che gli è più congeniale. Per cui non soltanto per quest'opera della caduta degli angeli ribelli, ma anche per altre collezioni e altre opere ci sono riproduzioni tattili, ci sono percorsi sensoriali, percorsi olfattivi. Quindi diciamo che forse la cosa che ci sta spingendo, la motivazione maggiore, è proprio di essere uno spazio aperto a tutti in cui ciascuno si può accostare alla bellezza dell'arte con le proprie capacità e le proprie possibilità.
Il punto dei quattro episodi di questo podcast alla fine è proprio questo. L'arte può essere conosciuta e guardata da prospettive diverse e chiunque dovrebbe poterne fruire secondo le proprie inclinazioni e possibilità. Ricordandosi però che, in fondo, l'arte fa parte delle nostre vite sempre, anche quando non ce ne rendiamo conto. Il presidente emerito Giovanni Bazzoli ha fatto un esempio molto concreto che riguarda la storia del nostro paese. Una storia che non dovremmo mai dimenticare.
Nonostante tutte le fragilità, le debolezze, tutti i vizi che l'Italia ha manifestato anche nel Novecento, perché io ritengo un gravissimo vizio rispetto alla comunità mondiale, ecco, essere stati dalla parte del nazismo e del fascismo, ecco. Se c'è una cosa che mantiene una grande stima e, aggiungo, simpatia del mondo nei confronti degli italiani, è la cultura, è l'arte. Allora difendere il patrimonio d'arte vuol dire difendere l'identità italiana, che, ho detto, è quella riconosciuta al di fuori d'Italia, ma mi lasci dire che quella che al fondo è anche ciò che unisce direttamente gli italiani, che per tanti aspetti sono divisi per opinione politica, come giusto che sia in una democrazia, sono divisi, pensiamo al tema che è sempre ricorrente, che non è mai risolto, che oggi si presenta forse con nuove ragioni di polemiche tra regioni del sud e regioni del nord. Se c'è una cosa, un denominatore comune, è l'arte.
Abbiamo parlato di un Caravaggio dimenticato, del caveau di una banca diventato rifugio d'arte, di un giovane pittore nella Parigi degli anni 30 e ora dei restauri e dell'importanza di far arrivare l'arte a quante più persone possibile. Le storie migliori, secondo me, sono quelle che fanno venire voglia di ascoltarne altre. E quindi, in questi quattro episodi, spero semplicemente di aver alimentato la vostra curiosità. Penso a quante altre storie ci sono là fuori, in attesa di essere raccontate. E penso anche a quanto sia bello avere la possibilità di cercarle e di scoprirle. Inestimabile Storie d'arte è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, realizzata con il contributo della Direzione Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa San Paolo. È stata scritta da Ilaria Orru ed è raccontata da me, Jacopo Veneziani. La cura editoriale è di Sara Poma. La supervisione del suono e della musica di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli. Il producer è Marco Paltrinieri. Il coordinamento della post-produzione è di Matteo Scelsa. I fonici di presa diretta sono Luca Possi, Aurora Ricci, Cosma Castellucci, Nicolo Bosio, Riccardo Mazza di Experimental Studios, Andrea Rucci e Alessandro Boriani di 99 Studio, Jonathan Mazzeo di The Grid Europe, Stefano Viero di Fabrica Lumière. Il fonico di studio è Luca Possi.